Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
E allora buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto a contatto con il mondo della politica e lo faccio quasi un anno che il segretario provinciale del Partito Democratico è Barbara Croci, la segretaria, e io gli do il buongiorno perché è qui con noi. Ciao Barbara, buongiorno.
Grazie per l'invito.
Allora, l'ho detto, un anno, quasi un anniversario che sei segretaria provinciale del Partito Democratico. Allora, partiamo proprio da lì, no Barbara? Appena sei arrivata era un momento di clima grande di cambiamento, è arrivata Alice Line e tutta una serie di cose. Quali sono stati un po' gli argomenti che hai voluto affrontare fin dall'inizio? I temi, insomma, quelli che hai detto qui adesso c'è da lavorarci.
Sì, giusto, siamo a un anno dall'insediamento della nuova assemblea provinciale e quindi della segretaria che era stata eletta esattamente un anno fa. E la segreteria invece l'abbiamo poi nelle settimane successive formalizzata a gennaio. Sono entrata, come giustamente dicevi, in un momento di grande cambiamento del partito, perché venivamo da un congresso nazionale da pochi mesi svolto e un congresso regionale che aveva in qualche modo riposizionato il partito in una fase nuova. Io non parlo tanto di aree interne, non è che amo questa lettura del partito, ma di fase nuova sì, perché c'era bisogno di riposizionare il partito più chiaramente su alcuni contenuti, su alcune proposte, di ridare una chiarezza sia di posizionamento che di, come dire, comunicazione all'esterno di quali erano i nostri obiettivi, le nostre priorità, di tornare tra le persone, di tornare nelle piazze. E questo effettivamente è un cambiamento che si è visto e se ne sono visti anche gli esiti.
Quando parli di posizionamento, un PD un pochino più a sinistra, posso usare questa cosa?
Forse, però un PD più chiaro, più netto, chiaro nelle sue priorità, perché ci sono tanti temi su cui ci sono giustamente una pluralità, una ricchezza di posizioni interne che io rispetto, come dire, e anzi la ritengo appunto una cosa positiva, una ricchezza, ma ci sono alcuni temi come possono essere il lavoro, come può essere il tema di avere una forte sanità pubblica anche nel rapporto poi con la sanità privata. Sono temi sui quali invece non ci può essere tentennamenti, non ci possono essere dubbi. Quindi sulle cose importanti, per esempio la costruzione di una società più solidale, la costruzione di una transizione ecologica che in maniera appunto equa però porti verso il futuro anche le giovani generazioni, su queste noi non possiamo tentennare o portare all'esterno posizioni diverse. Quindi io credo che la nuova segreteria nazionale abbia, insieme a quella regionale, riposizionato il partito chiaramente sulle nostre priorità, che sono quelle attraverso le quali noi vogliamo costruire anche alleanze ampie. Dopodiché su tante cose la discussione e la partenza, diciamo, anche da posizioni diverse, secondo me è una ricchezza, perché non bisogna essere mai dogmatici in un mondo che cambia così velocemente. Noi bisogna trovare strada facendo.
Senti, il segretario o la segretaria, secondo come si voglia far chiamare anche Alice Line, uno dei primi temi che ha affrontato è quello che risultò, sai, con quelle famose due parole, cacicchi e bastoni, no? Insomma, però a un certo punto smontare quei baronetti, quelle persone, quelle figure che erano ormai granitiche nel PD, leggasi anche il governatore della Campania, e poi sappiamo un po' anche l'epilogo, su cui vorrei un tuo parere. Ecco, questa operazione secondo te iniziava da lì, questa un PD più chiaro, iniziava da lì per riportare il PD fra la gente, fra gli iscritti e non solo, oppure era un qualcosa di diverso, Barbara?
Ma allora, credo che quel tipo di atteggiamento interpretasse un'esigenza vera che ormai nella politica c'è da decenni, che è quella del rinnovamento, dello stare vicini e stretti tra generazioni, del guardare al futuro, del dare spazi veri, reali, opportunità di formative, opportunità anche nella politica e nelle amministrazioni ai più giovani. Quindi un'esigenza reale che ha bisogno di una convinzione e di una messa in pratica coerente, e questo era un po' sicuramente, e poi nei fatti lo è stato e lo ha dimostrato, le intenzioni della segretaria. L'unica, diciamo, poi le parole cacicchie, bastoni a me non sono mai piaciute.
Te lo ricordi però?
Me lo ricordo benissimo e penso che hai toccato l'unico nervo scoperto, perché per me si è avuto una caduta di stile, ma non perché non fosse quell'esigenza e quella cosa da fare, il rinnovamento, il ricambio, l'apertura, guardare in avanti, certo, ai giovani, però quel modo un po' screditante, un po' forte, che era appartenuto anche a qualche segretario del passato, aveva secondo me causato un tensioni, un disagio interno e anche, come dire, offesa quasi verso persone che avevano dedicato la vita al partito, che, voglio dire, nel portare avanti comunque quel cambiamento si poteva anche evitare, diciamo, e le relative conseguenze, cioè non lo stile, diciamo, forse quella è proprio l'unica cosa, che per il resto
Allora, ti cambio il termine.
Ha veramente riposizionato anche in maniera coerente una coerenza tra parole e fatti, ecco, su quello, cosa che magari chi ancora in maniera ancora più aggressiva sbandierava il tema, poi nel concreto non aveva messo comunque mai.
È chiaro. Allora, siccome non voglio toccare i nervi scoperti, cambiamo la parola. Partito dei governatori. Il Partito dei Governatori già era una cosa più politica e tra i quali c'era anche Bonaccini. In realtà Bonaccini ha seguito la linea poi della segreteria PD, sposando ovviamente quelli che sono i nuovi presupposti, i nuovi modi di fare, mentre il governatore di Napoli no, ha fatto una cosa ancora di più, si è fatto votare addirittura in consiglio il fatto di potersi eleggere 3 volte, ma anche 4 addirittura, in netto contrasto con la segreteria. Insomma, questo crea un po' di disamore,
sì,
no?
Certo, hai citato due governatori, uno ex, due personaggi
all'opposto
diversissimi,
un po',
proprio all'opposto, quindi sì, capito, è difficilissimo accostarli. Tra l'altro Bonaccini, che io stimo moltissimo, che lo credo persona veramente capace, competente, bravo, lo stimo moltissimo, ha dimostrato questo suo valore perché sta dando un contributo importantissimo al partito, è sempre presente. Io sono stata a alcuni appuntamenti in Umbria, visto che abito in Valtiverina, vicino della chiusura della campagna elettorale, e lui e Ellie erano fianco a fianco anche in quella campagna, insomma. Lui ha veramente dato una lezione anche di stile, di come si sta nel partito. E il tema del partito dei governatori, come anche lo era stato e in parte lo è l'idea del partito degli amministratori o del partito dei sindaci, è un tema che ora non voglio aprire, però è importante nella discussione interna al nostro partito, perché sostanzialmente tutti gli ultimi congressi si scontrava questa visione del partito: il partito degli amministratori o il partito che torna tra le persone e che ha una sua dignità, una sua vita, nonostante che i partiti sono oggi molto indeboliti, molto in crisi, molto in difficoltà, anche in crisi, diciamo, dal punto di vista organizzativo ed economico, però c'è bisogno di ricostruirli o no? O gli amministratori possono fare da soli, diciamo, il partito coincidere, banalizzo, però tema di fondo. Quindi, senza aprire questo tema sul quale, diciamo, io ho preso le mie scelte, mi sono posizionata, come anche Elly Schlein, anche la segreteria regionale, e stiamo cercando, con le difficoltà anche dei tempi, però di ripartire in questo tipo di vicinanza ai territori, alle persone e di lavoro politico, è stato, diciamo, sovrapposto anche al tema dei mandati, no?
Dei mandati, sì.
Ecco, diciamo che queste si intrecciano, queste due cose.
Mi sembra un po', dopo ci andiamo,
perché il partito degli amministratori e il moltiplicarsi della possibilità dei mandati sono due cose che, se ci pensi, si legano anche un po'. Io non credo che si debba prolungare, cioè a me non piace, per dire, nelle città medie, 15.000 abitanti, pensare che veramente per 15 anni possa rimanere lì la stessa persona.
Tu non saresti favorevole al terzo mandato?
Ho un po' dei dubbi, magari nei comuni piccoli il terzo mandato, che comunque già
anche
c'era.
Anche perché cambia il tipo di voto nei comuni
piccoli.
Però, no?
Diciamo, nei comuni... ma nelle regioni, che sono veramente, enti, piccoli stati, dove il governatore ha veramente una grande forza, eccetera, credo che anche lì, e forse particolarmente lì, rimanere 15 anni a governare una regione sia tanto tempo. Se ci pensi su una generazione, un giovane che ha un'aspettativa di qualità della vita, eccetera, 15 anni sono tantissimi, anche se avesse un ottimo governatore. e io dico anche un ottimo sindaco, un solo difetto, tenere, diciamo, quel difetto che tenga fermo un aspetto della vita pubblica, per esempio, per 15 anni è un po' tanto, ma è un'opinione mia personale.
No, l'hai spiegato molto bene. Senti, parliamo un po' invece di quello che poi sta succedendo a livello politico, ti porto anche alle regionali, no? Intanto l'Umbria ha vinto il PD, insomma ha vinto la sinistra, la coalizione di centro-sinistra. Te l'aspettavi questa vittoria innanzitutto, con una Tesei che, voglio dire, sai, già con la storia di Media Etruria noi l'abbiamo un po' come mosca sul naso, però insomma, no, a parte una governatrice molto forte, un partito di governo, eppure è successo qualcosa che si è incrinato. Ecco, che cosa è successo, Barbara?
È successo che c'è stato un grandissimo lavoro, io più che aspettarmelo ci speravo molto, però avevo sensazioni positive, in particolare nelle ultimi giorni e settimane, anche perché appunto sono andata a degli appuntamenti, ho un po' seguito. È successo che, a partire dalla riconquista di Perugia, che è stato
il sindaco, sì, prima.
Della sindaca di Perugia, sindaca, sì. E anche grazie a questa capacità di spendersi della segretaria nazionale nelle campagne, anche con 4-5 appuntamenti al giorno, quotidianamente, nel momento del bisogno, e questa sua credibilità che bisogna riconoscere, siamo riusciti a riconquistare la fiducia di una regione, dei cittadini di una regione, insomma, che ci aveva un po' voltato le spalle anche a seguito di difficoltà, ma loro hanno, credo, letto bene non solo questa ripartenza, questa fase nuova che stiamo cercando di interpretare come partito, delle esigenze anche delle persone, ma hanno anche preso coscienza di quello che stava avvenendo in Regione Umbria rispetto alla sanità, rispetto a tanti temi sui quali i problemi si stavano aggravando. E anche se l'unico lato negativo è che sono andate a votare, ecco, circa la metà delle persone aventi diritto, che è una caratteristica che sempre di più interessa le elezioni regionali, abbiamo visto il dato, non era solo quello umbro, però c'è stata una riattivazione anche del nostro popolo moderato, del popolo del centro-sinistra, una ritrovata fiducia e un segnale che è stato dato forte, che si è letto, diciamo, in quel contesto di quei mesi, quelle settimane. Umbria, Emilia Romagna e io direi anche Liguria.
Emilia Romagna era un po' scontata, dai.
Emilia Romagna era scontata, però non bisogna rischiare di sottovalutare e di non ricordare che abbiamo sfiorato il 43% come Partito Democratico in Emilia Romagna, non succedeva da un po'. Cioè i dati del Partito Democratico sono tutti in forte crescita, persino in Liguria, dove ha raggiunto il 33% e la lista di Andrea Orlando il 5%, quindi sono, diciamo, 33 e 5, no? Nell'ambito, diciamo, del Partito Democratico. Per poche migliaia di voti non abbiamo ripreso la regione, che era invece contendibile per tutte le vicende che sappiamo, le dimissioni, certo, Toti, eccetera. Ma lì io posso dire, poi l'hai accennato prima, ne vuoi parlare dopo, che c'è stato veramente un boicottaggio, perché si votava la domenica e 3-4 giorni prima è successo di tutto all'interno di una forza politica che era in Liguria alleata, cioè i 5 Stelle,
sì,
che giocava in
casa
e che, dove addirittura il leader storico aveva decretato la morte del movimento 3 giorni prima della domenica del voto, invitando tutti a non andare a votare.
Esatto. Quindi, e ti ci porto subito, però prima devo terminare con l'Umbria, semplicemente chiedendoti, Barbara, quanto può aver influito anche le tensioni che ci sono nel partito di maggioranza, lo vediamo anche ora, insomma, dai, ieri Paraculetto, lo sai, insomma, no, Tajani verso Salvini, due vice premier, voglio dire, cioè ci sono dei screzi. Pensi che abbia giocato anche questo, sia nell'estensionismo, ma anche nel fatto che, insomma, tanto accordo, insomma, qualche screzio c'è?
Sì, stanno emergendo su vari temi screzi che secondo me ci sono sempre stati, però che forse in questo momento escono di più, emergono di più, no? E quindi si cominciano anche le persone a rendersi conto, eccetera. Di solito c'è questa cosa che il centrodestra è più bravo a non far trapelare, no, le problematiche interne, sanno poi al momento del bisogno riunirsi. E riuscire. Io credo che l'abbiano fatto anche in Umbria.
Ah, sì?
E che credo che più che demerito loro sia stato proprio un lavoro importante che abbiamo fatto noi nel caso dell'Umbria. Poi in altri appuntamenti magari...
Approfondiamo. Senti, andiamo direttamente al Movimento 5 Stelle, che ti porta a parlare anche delle alleanze. E qui ti devo dare anche un nome, Renzi. Una delle discussioni che si è innescata in Liguria, e guarda caso, insomma, Orlando a un certo punto ha detto o vi decidete, insomma, voglio dire, era proprio questo coinvolgimento di Renzi. C'è chi lo vuole, c'è chi non lo vuole. Che ne pensa Barbara Croci?
Che non dovrebbe essere Renzi l'oggetto della discussione, diciamo, quello che interessa.
Lo è stato, vero? Dico una cosa.
Lo è stato, anche per, diciamo, la caratteristica del personaggio, che è molto sempre personalizzato. Un personaggio che poi, se stiamo alla Toscana, a Firenze o anche Arezzo, cioè è un personaggio abbastanza ingombrante anche in termini positivi, di grande valore, perché è stato un segretario del nostro partito che aveva portato in quel momento particolare alle europee, avevamo raggiunto questo 40%, sì, ma comunque gli va riconosciuto anche delle cose positive, che ha fatto anche da Presidente del Consiglio, quindi... Però insieme a quelle altre cose che hanno creato problemi, le vicende sono note, le vicende, anche perché poi l'esito non è stato positivo, perché quando ha lasciato il partito Renzi, il partito era al 18%, dal 40% era arrivato al 18%.
Sì, è chiaro.
E i segretari che lo hanno succeduto non sono riusciti a farlo rialzare da quella soglia tra il 18% e il 19%. È dovuto arrivare Elly Schlein per raggiungere questo 24% inaspettato. Alle ultime europee.
Però, come mi sembra di aver sentito anche da proprio dichiarazioni di Elly Schlein, diceva: da soli i numeri sono quelli, da soli non si vince, ci vogliono le alleanze, andando a parare sia anche con il Movimento 5 Stelle, ma anche un po' più a sinistra, e anche con lo stesso Renzi. Quindi,
ma certo, io non avevo concluso il ragionamento, ma questa alleanza deve essere assolutamente aperta alla parte, diciamo, più di centro, ma anche liberale, o che guarda, perché appunto noi dobbiamo fare un patto sulle cose fondamentali, come dicevo prima, ma aprirci ai contributi di tutti, perché questo campo, che a me piace chiamare campo dell'alternativa alla destra che sta governando
campo
il paese,
campo larghissimo,
largo, stretto, profondo,
sì,
lungo, non insomma. Lo so, un campo di alternativa. Quindi, una volta fatto un patto dove abbiamo focalizzato che su alcune cose noi costruiamo un'alternativa, possiamo lavorare tutti insieme per costruire una qualità della vita, un modo di stare, di vivere, di stare nella società più giusto, più equo, di migliorare il mondo del lavoro, di risollevare anche l'economia, tenendo conto però di tutte le cose che intorno ci stanno, dall'ambiente all'equità sociale.
È chiaro quello che dici, Barbara. C'è un precedente abbastanza grande, quello che è della Francia. Sai che le elezioni in Francia hanno visto anche una grande ripresa della sinistra, che poi non è entrata nel governo perché tra di loro hanno fatto un patto, ma oggi ci ritroviamo che forse il governo Barnier lo fanno cadere, insomma, quindi poi dopo si riesce a governare.
Se la proposta è chiara e se si sta proponendo non cose fumose ma soluzioni, perché anche un po' la concretezza poi delle cose che se noi riusciamo a mettere a fuoco delle proposte di soluzioni credibili da perseguire, io penso che non solo si possa stare tutti insieme tranquillamente, ma che poi l'elettorato ci capirà. Io sono su questo sono ottimista, e come dico sempre mi allineo a una cosa che anche fa parte del mio modo di stare in politica, a quello che dice sempre la segretaria: ostinatamente unitari e ostinatamente impegnati nella costruzione di questa alleanza ampia, che non è solo tra partiti politici, ma deve essere anche con la società civile, con le associazioni di volontariato, col terzo settore, con i sindacati, un'alleanza ampia costruita per raggiungere obiettivi chiari, perché siamo in un momento veramente drammatico anche della storia, non solo italiana, ma della la situazione geopolitica è tale che è richiesta una grande serietà e anche una grande spinta per riuscire a mettere a terra qualche cambiamento, qualche proposta nuova. Bisogna avere forza e spinta, e la possiamo prendere anche e soprattutto dalla società civile, lavorandoci insieme, aprendosi, perché i partiti, l'ho detto, si sono messi negli ultimi 15 anni anche in una difficoltà, nonostante il ruolo che hanno importantissimo sancito dalla nostra Costituzione per una qualità della democrazia vera, Però noi abbiamo avuto l'antipolitica, abbiamo avuto lo screditamento, anche diciamo agito dai soggetti interessati, non? Però ricostruire dopo tutto questo, ci siamo tolti degli strumenti importanti anche organizzativi, economici, come il finanziamento a partiti, quindi rialzarsi e riorganizzarsi per riprendere un ruolo che forse avevamo un po' abdicato, al quale avevamo un po' abdicato, non è facile, ci vorrà un po' di tempo, certamente. Però stiamo,
però bisogna partire per andare a governare, però bisogna passare dai partiti, perché sono quelle le forze politiche, poi
ma ce lo dice anche la Costituzione,
appunto l'hai detto tu prima. Senti, andiamo al Movimento 5 Stelle, questo che insomma in Liguria si è capito che insomma qualche problemino l'ha creato alla coalizione, ma soprattutto anche a questo fatto che all'interno del Movimento 5 Stelle, che molti dicono essere trasfughi del Partito Democratico, insomma da qualche parte il Movimento 5 Stelle i voti l'ha presi quando poi è arrivato anche lui a risultati a numeri molto a due cifre, insomma molto alti, ecco, c'è il dibattito su rifare un accordo col PD e su chi proprio il PD lo vede come una mosca sugli occhi. In questo contesto è entrato di mezzo che Grillo ha detto: il giocattolo è il mio e decido io. Sai che oggi addirittura gli vogliono i soldi, la cassa da Conte, sta venendo fuori. Io ho letto prima nei giornali delle cose, sono allucinante. Ecco, cosa vedi nel futuro di questo movimento, che qualcosa di novità ha portato all'epoca, no? Seppur nato con il movimento del no, mi pare di ricordare, insomma, la contestazione adesso ai due mandati, perché altrimenti potevano portare una classe dirigente sempre impreparata, perché dopo i mandati c'è chi ci va, insomma. Ecco, che ne pensi di questa, di questo movimento, anche se lo chiedo a te che sei del PD, ma insomma tu la politica la conosci, perché il PD viene da una scuola politica, è stata fatta scuola politica, che al Movimento 5 Stelle, non me ne vogliano, ma è sempre mancata.
Ma la questione della Liguria, l'ho accennato prima, te lo dicevo, cioè è stata proprio, io credo che lì soprattutto Grillo non potesse sopportare, in quanto fondatore del movimento, eccetera, che un'alleanza come si sta delineando e come gli elettori di quel movimento vogliono, perché hanno già votato una volta maggioranza, quindi stanno dicendo che vogliono stare dentro questo campo ampio per l'alternativa di tipo progressista, diciamo, con una loro identità. Quindi loro hanno già diciamo l'opposizione del fondatore, che poi è un personaggio particolare, che poco ha a che fare con la politica, viene da un altro mondo, che ha delle sue caratteristiche insomma molto particolari, molto forti, e che ha il merito comunque di avere inventato un po' tutta questa cosa insieme a Casaleggio alle origini. Lui non poteva pensare che proprio in Liguria avesse successo questo progetto che lui sta contrastando intensamente.
Anche perché lui, ricordiamo che col PD ce l'aveva da prima, ma non col PD.
Col PD e con tutta la politica.
Sì, col PDS, però, forse, quando voleva entrare, che poi...
Io credo che abbia perso un po' lucidità, mi permetto di dire questo, poi non entro tanto nelle dinamiche dell'altro, del movimento, però sul personaggio credo che veramente stia un po' degenerando e abbia perso un po' lucidità, perché lui forse non si è reso conto che quello a cui lui ha dato vita, anche che è stata una sorta di esperimento, no? Di laboratorio, di esperimento sociale, anche, come dire, molto innovativo, e che ha dato l'occasione a tante persone che erano deluse dalla politica, scontente, di immaginare una loro possibile partecipazione. Questo è il grande merito, e quindi ha raccolto e incanalato un disagio forte che c'era, che poteva anche andare ovunque, perché erano persone invece, io credo, che provenivano un po' da tutte le posizionamenti politici. Era un po' uno di quei balzi dell'antipolitica, no? Che avevano fatto gonfiare una volta la Lega, una volta insomma, e col Movimento 5 Stelle era avvenuto. Però questo movimento poi si è organizzato, anche perché poi ha partecipato a dei governi, si è assunto responsabilità di governo, quindi si è trasformato, si è evoluto, e necessariamente per partecipare alla vita democratica del paese, ai governi eccetera, si sta immaginando come un partito, perché dobbiamo dircelo,
anche perché ha capito che a un certo punto
se non diventi partito e non sei organizzato e non stai nelle cose. E questo passaggio non è stato, come dire, ancora non è digerito da una parte che era quella, insomma, più fedele alle origini del movimento. Però essere sempre, come dire, movimento di contestazione è una scelta, ma è un'altra cosa, insomma. Invece
alla fine contestare, mi viene da dire, è anche facile, Barbara, no? Poi
sì,
quando uno...
lo dicevamo prima. Poi dopo stare quando... nel pulpito a dire agli altri cosa va fatto è la cosa più semplice del mondo, anche per un personaggio come Grillo e dopo... per tanti altri, quasi per tutti. Mettersi a provare a fare le cose realmente, spendersi con generosità, perché poi la politica richiede sempre generosità, anche quando è ben retribuita, nella maggior parte dei casi è volontariato. Però è il sacrificio, insomma, anche di tempo, di emozioni, di impegno, è molto forte. Quindi ecco.
Insomma, senti, ti porto velocemente sul regionale, poi andiamo sul provinciale, perché tu sei segretario del provinciale, però insomma, no, mi piace parlare con te di queste cose.
Tutto.
Anche perché sì, perché. È anche bello conoscere tu sei una funzionaria, mi viene da dire, del Partito Democratico, quindi è bene, cioè diciamo così, comunque sei una dirigente provinciale.
Siamo
è bene capire
volontari, no?
Volontari, questo insomma, pensa che molti non sono così, eh? Vabbè. Senti, andiamo invece alle regionali toscane che ci saranno. Gianni, tu sai che lui si ricandiderà, ovviamente, e l'ha detto, quindi l'ha detto anche, l'abbiamo trovato qua in varie cose, cioè, assolutamente, insomma, Però si sta preparando anche il centrodestra in maniera abbastanza forte, insomma, ecco, c'è da... Che cosa pensa Barbara Croce? Sarà una sfida questa Toscana che vorrebbero Roccaforte Rossa, che una volta a livello di comuni ormai non lo è più, però la regione, insomma, è da sempre di sinistra. Che, come ci si sta preparando innanzitutto per questa sfida toscana?
Allora, adesso è tutto un movimento di più, diciamo, un po' sotterraneo, di ragionamenti, preparazione, eccetera. Di ufficiale ancora, lo sai, non c'è niente,
certo.
Nemmeno ufficialmente la candidatura del Gianni, anche se un po' nelle cose, è il secondo mandato. Però ancora non ci sono, diciamo, linee di indirizzo su come vanno costruite le liste, eccetera. Anche perché si attendevano gli esiti, no, di queste regionali. E per fare una poi sintesi, un ragionamento anche sui dati e poi partire con il prossimo appuntamento, che per noi qui in Toscana è importantissimo. Io sono, come dire, fiduciosa, perché la Toscana ha una sua tenuta forte e, diciamo, nonostante le difficoltà sta facendo un lavoro molto molto forte di tenuta, anche rispetto, diciamo, a tutto quello che sta venendo meno da parte del governo, perché il governo sta demolendo alcune cose, mettendo enorme difficoltà su alcuni settori, eccetera, tagliando le risorse. Quindi la nostra regione fa un grande lavoro, un grande sforzo di tenuta e di impegno, che viene documentato e raccontato anche, poi lo faremo sempre più e sempre meglio. Certo, ci sono anche le cose che non vanno, non è che è tutto perfetto, e anzi vanno messe a fuoco bene, perché bisogna non solo fare la tenuta ma migliorare, e quindi ci sono adesso, se chiuso, insomma, questa previsione di bilancio per l'anno prossimo, dove ci sono molti molti investimenti nei settori in difficoltà e per risolvere le problematiche che ancora sono un po' sul tavolo. Però è una regione dove si sta bene, è una regione invidiata da tutto il mondo, dove c'è una qualità della vita molto alta, dove c'è, insomma, dei servizi di qualità molto alta. Io sono ottimista, anche se non bisogna sottovalutare mai gli avversari, che di 5 anni in 5 anni hanno anche loro una loro evoluzione.
Come hai detto
evoluzione.
Della Romagna, mi pare, no? Assolutamente. Romagna, non bisogna...
Tra l'altro adesso c'è anche un, diciamo, un parco, chiamiamolo così, di amministratori, anche di sindaci del centrodestra, che hanno avuto esperienze importanti e che quindi portano anche magari competenze che anni fa non c'erano. Quindi, insomma, non voglio sottovalutare, noi dovremo lavorare molto seriamente, ma sono sicura che sapremo mettere in campo sia la squadra che il progetto per continuare questo cammino della Toscana verso un'integrazione sociale, anche una ricchezza.
Ecco, la vittoria in Umbria un po' ci può condizionare, vi ha condizionato la vittoria in Umbria anche nelle scelte, nelle linee che andrete a dare per la Toscana? Sì, un pochino sì, dai.
È quello che dicevo, che si attendeva un po' di vedere gli esperimenti delle regioni per capire che tipo
va bene,
di...
Va bene.
indirizzi mettere a fuoco.
Ovviamente presto per dire tutte queste cose, ma sì, noi salottiamo qui con Barbara Croce, quindi vogliamo, sì, cercheremo di carpirne le cose, ma ovviamente
è un po' prematuro. Ancora non c'è nemmeno la data per le regionali, perché vabbè, qualcuno ancora, diciamo, chiede di accorparle, no? Ma la primavera in Veneto, per esempio,
la data viene decisa da Gianni, vero? Mi pare viene decisa a livello regionale la data di
ma se ci sarà l'accorpamento, no sarà a livello nazionale.
Va bene, ti porto in provincia allora. Io non lo so se noi ci siamo mai rivisti, no, dopo tutto l'affare della provincia. Io ho avuto l'altra settimana qui il presidente della provincia, Alessandro Polchi, tra l'altro è anche tuo sindaco, perché tu, sì, sei anche un consigliere di minoranza del comune di Angari, e a cui ho fatto delle domande da cittadino. Ma sindaco, cioè, presidente, uno arriva in provincia, che si pensa portato lì con i voti del centrodestra, cioè appoggiato al centrodestra, poi si passa a sinistra per questo progetto di casa dei comuni, mi pare era chiamata così, no? La casa dei comuni, che coinvolge tutto, soprattutto lui l'ha sempre detto, anche per dare una rappresentatività alla Val Tiberina, quindi al comune di Anghiari, ma anche, diciamo, geolocalizzata un pochino più verso la Val Tiberina, altrimenti ci non si conosce nemmeno cosa sia, tra virgolette, per poi ripassare nel centro-destra. Insomma, ma Barbara, com'è stata vissuta dal PD questa cosa? Perché insomma, l'avete, anche tu penso l'abbia votato, insomma.
Certo,
no,
è stata vissuta sicuramente come un tradimento del progetto, perché comunque il progetto era un
progetto. Quello della Casa dei Comuni?
Quello della Casa dei Comuni era un'interpretazione anche di questo ente che era diventato da poco ente, da pochi anni ente di secondo livello, con una legge molto particolare, l'abbiamo visto, che mette nel presidente organo monocratico anche, come dire, concentra tutta una serie di cose, ma anche abbiamo visto che è quasi una posizione quasi inamovibile quella del presidente della provincia, per questo ancora lui è lì.
Lui dice che è una cosa presidenziale, cioè si basa sul presidente.
Un organo monocratico, sì. E questa cosa, come dire, era un esperimento per cui, siccome è di secondo livello, più che maggioranza, opposizione, partiti politici, un'interpretazione che vedeva protagonisti i territori. Ed era interessante, cioè dare delle deleghe per territori, coinvolgere tutte le vallate, tutte le aree, interpretare la provincia come la casa dei comuni, dove si fanno fattivamente, si va in aiuto, costruiscono le strategie provinciali e si va in aiuto. Era un'interpretazione che lui ha comunque tradito, perché poi ha fatto invece una giunta, ha dato deleghe solamente di un tipo politico, di un'area politica, ricollocandosi in quello che era un po' il suo ambiente di provenienza. Quindi, diciamo, ha fatto un magheggio dei passaggi, per cui sono rimasti, diciamo, storditi soprattutto i suoi, perché poi i suoi, diciamo, amici del centrodestra.
Però lui ha detto che lui, quando è arrivato, ha trovato una maggioranza del consiglio provinciale che aveva una maggioranza di centrodestra. Oggi la cosa non è più così, perché sono pari, non c'è un vincitore, dice, quindi io mi dovrò adeguare a quello che
trova benissimo.
Lui si trova benissimo. Va bene.
No, vedremo. Noi intanto su questo bisogna dire che abbiamo invece avuto un risultato incredibile e inatteso, che era quello appunto di riuscire a avere 5 consiglieri.
Appunto.
Come alle origini, con dei numeri in provincia completamente diversi, ma soprattutto con la caratteristica che i comuni più grandi sono quasi tutti in mano al centrodestra in questa provincia, con un voto ponderato che tra l'altro mette differenze enormi tra i comuni piccoli e i comuni grandi, e, insomma, si passa da 30 voti per ciascun, che pesa ciascun consigliere, a quasi 1000, insomma, quindi con una situazione del genere per noi un risultato di quasi parità è un risultato incredibile, e ci tengo a dire che l'abbiamo raggiunto mettendo in campo un po' testardamente un metodo nuovo che ha coinvolto i territori, che non ha guardato agli equilibri di corrente, chiamiamole così, ma soprattutto a degli equilibri territoriali e anche tra esperienze e rinnovamento e di genere, che hanno dato vita a una lista molto molto equilibrata e ricca, l'unica lista che arrivava a 12 candidati, e un gruppo consigliare veramente bello, con tante competenze, che rappresenta tutti i territori delle province, le quattro vallate e il comune di Arezzo, che sta lavorando benissimo e in armonia, e come prima cosa, insieme con i consiglieri comunali abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto sul tema delle infrastrutture e dell'alta velocità, che è un tema, con i cambiamenti che sono avvenuti in Umbria, da riprendere anche immediatamente in mano, perché noi sulla mobilità sostenibile e sulle infrastrutture vorremmo guardare molto molto avanti.
Oddio, come mobilità ultimamente ogni venerdì mi sembra che ci sia uno sciopero, però insomma, vabbè, ascolta.
Infatti il tema dell'alta velocità qualche problema, sì. Va accostato anche al tema dell'aumento quantitativo e qualitativo dei treni locali, perché altrimenti non regge.
Una cosa che dici, e poi andiamo sui gruppi locali, comunali, e ti voglio chiedere una cosa. Sì, è vero che però in provincia c'è andato un consigliere che storicamente non è un consigliere nuovo, parlo di Paolo Brandi, che sai che siamo anche amici, insomma, che rappresenta un PD, un PDS, cioè una sinistra di qualche tempo fa.
Assolutamente, quando parlavo di equilibrio anche tra rinnovamento e esperienza, per esempio, questo è un esempio, lui sta dando comunque un contributo, avendo fatto il sindaco, l'amministratore, che per esempio ai giovani consiglieri che sono alla prima esperienza è di grande aiuto, e quindi un impegno anche generoso il suo, che di supporto. Abbiamo un capogruppo che è Valentina Vaccari, che è una giovane insegnante che conosci.
Ora dovrebbe essere anche salita di livello, penso che abbia fatto l'esame per salire di livello, facciamo tante...
Non voglio dirlo io per prima,
io penso che sia così, però Valentina, se sbaglio, lo sai che ti voglio bene lo stesso, però insomma mi sembra che abbia superato l'esame, quindi quindi tante congratulazioni. Senti, termino con una cosa. Tu sei presidente segretaria provinciale, abbiamo parlato di tutto, dell'Italia e tutto, non abbiamo parlato della provincia. In questo senso, com'è il rapporto con i gruppi comunali? Perché ti faccio questa domanda? Un po' non è birbante questa domanda, però qualche il tuo predecessore fu un po' da qualcuno detto, ma non c'è stato, non ha fatto proprio da collante. Poi ovviamente lui venne qui e disse cose diverse, che salutiamo, Francesco Ruscelli, però insomma pareva di sentire che ci fosse stato un po' di scollamento tra il provinciale e i comunali. Com'è questo rapporto, Barbara, oggi, a un anno dal tuo insediamento, posso dirlo? Sì, insediamento.
Sì, sì, sì.
Posso usare questo termine? Ecco, coi gruppi comunali del Partito Democratico.
Oggi la situazione è molto molto diversa da quella a cui ha fatto fronte o che si è trovato a interpretare il mio predecessore, perché come dicevo prima c'è un allineamento importante di tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale e anche comunale, si
quindi
può dire,
ha trovato
se
un po' di scollamento,
ha fatto il segretario in una fase dove era, dove il tipo di atteggiamento dentro il partito era molto più divisivo, secondo me, cioè, perché ancora era un po' una fase, come dire, in uscita da quella fase della rottamazione, eccetera.
Però il PD è sempre stata una fucina di dibattiti, tant'è che siete stati uno dei primi partiti che ha avuto le primarie, no? Insomma, quindi il dibattito era giusto.
Noi ce l'abbiamo,
no?
Nello statuto.
Appunto,
il dibattito è giusto, e poi noi non lo dimentichiamo, veniamo dalla fusione, di grandi partiti che hanno avuto storie importanti, quindi ci mancherebbe non ci fosse dibattito.
Quindi
stiamo costruendo qualcosa di completamente nuovo.
Quindi quello che era un dibattito divisivo, però, cioè che cosa c'era in quel periodo?
Ma quello più che dibattito, erano abitudini a stare in una maniera un po' conflittuale dentro il partito, che abbiamo pagato cara e ora stiamo tentando di correggere, quindi è vitale non ricascare in quel tipo di tentazione nello screditamento del compagno di partito, perché che screditando uno acquisti valore tu, quindi un lavoro più corale, più di squadra, che siamo all'inizio ma stiamo mettendo in pratica, e una sintonia tra vari livelli, compreso quello comunale, dove c'è stato un congresso unitario intanto, e quindi lì non siamo andati per mozioni, quindi sono tutti parimenti coinvolti, ma anche dove abbiamo fatto congressi per mozioni, a partire dal regionale e dal provinciale che io gestisco, stiamo facendo veramente una gestione unitaria forte.
Bene. Senti, me ne spendi due parole per Ralli. Luciano Ralli, che è il segretario del Partito Democratico Comunale di Arezzo, che è una gran brava persona, ha provato a fare la competizione con Ghinelli, ma Arezzo ha deciso in una maniera diversa, però insomma, come figura del Partito Democratico, Luciano, insomma, sempre Luciano.
Ma certo, quando si è candidata a sindaco purtroppo le condizioni erano molto difficili, molto molto difficili, e speriamo che ora si apra, invece sono certa che si apriranno possibilità diverse alla prossima vicina occasione. Ma Luciano, oltre che un amico, è una persona che ha esperienza e competenza specifica in certi settori, proprio per professionalità sua, ma anche politica proprio, e anche amministrativa. Io è una persona di quelle che interpretano la missione politica, lo stare in politica, con grande altruismo e generosità. Sono persone rare e preziose,
sacrificio,
e sacrificio
me.
Sono persone rare e preziose, e quindi lo possiamo solo ringraziare. Sono molto molto contenta e onorata di essere segretaria provinciale mentre lui sta guidando questa Unione Comunale di Arezzo, che ha tante persone, diciamo, che possono portare un contributo altissimo, e stanno iniziando a lavorare, hanno ingranato adesso anche una marcia in più, si incontrano molto spesso, più volte alla settimana, e i gruppi che lui ha messo in piedi stanno cominciando a dare qualche frutto, insomma, anche nel mettere a fuoco problemi, soluzioni, modalità di stare insieme, modalità di aprirsi. Credo che siamo all'inizio però di un percorso positivo che lui sta interpretando bene, e soprattutto appunto dà tutte le garanzie di affidabilità, serietà e generosità che nel guidare un partito come il nostro, che è posizionato nella sinistra e nel centro-sinistra, è una qualità fondamentale.
Va bene, allora io ti ringrazio Barbara, sei stata molto molto esaustiva in determinate cose.
Anche troppo lunga.
Ma no, assolutamente. L'ultima domanda che ti faccio, tanto te l'aspetti, è un anno, oggi, insomma, più o meno l'anniversario. Barbara ritorna un anno indietro, se ti ricandideresti come segretaria provinciale?
Vorrei dirti che è presto per dirlo, ma diciamo per ora sì.
Perché si parla di sacrificio,
per
di impegno,
sì,
di cose,
chiaramente, cioè, fino a che non ti siedi in quel posto, in quel ruolo, non ti rendi bene conto. E quindi le cose sono tante, sia come difficoltà, come impegno, come tempo, sicuramente anche come soddisfazioni e gratificazione dal punto di vista umano, perché la relazione con gli iscritti, con i circoli, con i territori è una cosa bellissima, e sono convinta che riusciremo le difficoltà, perché poi ci sono le cose positive e quelle negative, chiaramente. Le cose negative e le difficoltà, sono convinta che riusciremo a lasciarle diciamo un po' migliorate, che è il compito di tutti quelli che hanno degli incarichi temporanei, prendere e portare un pochino più avanti le cose. Questo è l'obiettivo.
Bene, allora ringrazio Barbara Croci, segretaria provinciale del Partito Democratico, per questo viaggio che ci ha fatto fare, per queste cose che ci ha spiegato. Io gli auguri ce li facciamo più avanti. Stiamo vedendo un po' il Natale, però
aspettiamo,
insomma,
dicembre.
Aspettiamo dai, se no, voglio dire.
Grazie
Barbara, appuntamento allora la prossima volta. Aspetto volentieri. Grazie Barbara.
Grazie a
ciao a tutti, appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.